Bene, quindi eravamo alla diapositiva 13, sempre del file della lezione 11-12, e andiamo alla diapositiva successiva, ovvero la diapositiva 14, che semplicemente vi ricorda, la tecnica con cui sono stati fatti questi studi che andavano a investigare le risposte visive. Ancora una volta, se avete la presentazione in modalità, diciamo appunto presentazione, potrete vedere la GIF in basso, pinino, che vi rappresenta, no? L'avevate già visto nella seconda lezione, la tecnica dell'imaging del segnale intrinseco, che sostanzialmente permette attraverso l'osso, quindi veramente in maniera non invasiva, di vedere la zona che si attiva in risposta a questo stimolo visivo. Lo stimolo visivo lo vedete in basso a sinistra, no? Vedete che sono queste barre nere e bianche che si alternano. Quando queste si alternano, la corteccia visiva si attiva, naturalmente ci sarà consumo di ossigeno, e allora cambia il modo attraverso cui la luce viene riflessa dal tessuto. E questo, se noi abbiamo la telecamera, lo possiamo vedere come un abbassamento della luce che ci viene rimandata indietro, che viene riflessa. Quindi alla fine cosa vediamo? Che se avevamo una certa intensità luminosa, nella zona di attivazione l'intensità luminosa decresce e allora si vede una macchia nera. Quindi quella macchia nera è l'indicazione dell'area di corteccia cerebrale che si attiva. E a seconda di quanto diventa nera questa macchia, avremo un'idea di quanto forte è la risposta. Quindi più il segnale decresce, no? Più il picco negativo è profondo, maggiore sarà stata la risposta della corteccia. Quindi attenzione, no? Che una risposta, per esempio, che faccia il picco a meno 2, supponiamo, è una risposta più piccola della risposta che vediamo qui, che fa il picco all'incirca a meno 6, no? Cioè è espressa con numeri negativi e in modulo, quanto più questi numeri negativi sono grandi, ovvero meno 8, no? Meno 6, è una risposta più grande di meno 2. Questo per non confondersi poi. Se andiamo alla diapositiva successiva, quindi la diapositiva numero, a questo punto numero 15, possiamo osservare che praticamente, scusate, sbaglio, sì, la numero 15, esattamente, possiamo osservare che diciamo, i risultati analizzando gli stessi topi a diverse età. Quindi qui è stata fatta proprio un'analisi nello sviluppo, andando a vedere a P25, 26, a 27, 28, a 31, 32, lo stesso topo come rispondeva agli stimoli visivi. Notate che poi questi topi sono stati fatti crescere ulteriormente, se guardate in alto, no, la timeline dell'esperimento. E poi quando si arrivava a P60-80 venivano fatti questi VEPS. Cosa sta per VEP? Sono potenziali evocati visivi, ovvero è una tecnica di registrazione sempre delle risposte corticali agli stimoli visivi, però stavolta una registrazione di tipo elettrofisiologico, i potenziali di campo, no? Perché questo? Perché uno poteva pur sempre criticare l'uso del segnale intrinseco, perché poteva dire, beh, però questa è comunque una misura indiretta, no? È pur sempre una misura basata su diciamo, su un accoppiamento neurovascolare, cioè su un cambio vascolare indotto da un cambio di attività. Però con l'elettrofisiologia, avendo un elettrodo, si misurano proprio invece in maniera diretta le risposte dei neuroni e quindi è una misura diretta. In questo modo potevamo confrontare negli stessi animali la risposta elettrofisiologica con l'imaging del segnale intrinseco. E la cosa interessante è che uno potrebbe dirmi, no, ma allora perché non fate sempre i VEP? Perché fate la misura in diretta? Beh, però dà un grosso vantaggio la misura in diretta, ovvero che siccome non dobbiamo in nessun modo, come dire, avere accesso al tessuto cerebrale, si può fare addirittura attraverso l'osso, è molto poco invasivo misurare le risposte in questo modo e quindi è facile farlo allo stesso topo più volte nel tempo. Mentre invece quando si fanno i potenziali vocati, in genere si inserisce un piccolo elettro all'interno della corteccia visiva. Di per sé questa non è una grande manipolazione, però se dovessimo ripeterla varie volte, significherebbe che l'animale dovrebbe convivere col fatto di avere questo buchetto nel teschio, no? E quindi questo potrebbe essere, insomma, non favorevole per analisi come queste, si analizza sempre lo stesso animale. Benissimo, allora guardiamo i risultati per ora solo della prima parte dello studio, quello effettuato con l'optical imaging. Quindi l'imaging fatto a P25, 26, 27, 28 e 31, 32. Se guardiamo questi grafici che sono mostrati qui, vedete dove c'è scritto contra Y, abbiamo l'ampiezza delle risposte all'occhio contralaterale e all'occhio ipsilaterale. Nella prima riga abbiamo il maschio, ovvero il topo, no? Quello il knockout totale, no? Perché essendo il genesi di KD5 sul cromosoma X, il maschio se porta la mutazione la porta in tutte le cellule. E quindi questa è la situazione knockout totale confrontando i wild type col grigio chiaro e i mutanti col nero. E si vede che al primo giorno di analisi le barre chiare e le barre nere sono uguali. Però man mano che prosegue lo sviluppo, vedete che i topi mutanti hanno delle barre più corte, sia per la controlaterale che l'ipsilaterale. Mentre invece l'occhio controlaterale ha delle risposte che nel wild type, nel controllo, tende semmai a crescere con lo sviluppo, non a decrescere come fa nel mutante. Quindi l'idea è che mano a mano che si superano i 25 giorni di vita, il sistema continuerebbe a maturare, il sistema delle risposte visive, mentre, e questo non lo fa, semmai tende a decadere negli animali mutanti. La seconda riga è l'analisi delle femmine. Le femmine sono eterozigoti, vi ricordate? E quindi hanno anche il mosaicismo, come la MECP2. E quindi hanno in realtà un mix di cellule. Nonostante questo, vedete la risposta al contra, anche essa mostra questo decadimento nel tempo. Vedete le barre a zigrinate, diciamo, vedete che mostra una leggera diminuzione, mentre normalmente con lo sviluppo la risposta aumenterebbe. Notate che invece l'ipsi sembra essere meno colpito, però questo potrebbe essere con l'idea che le femmine mostrano un fenotipo un pochino più attenuato, no? Perché metà delle cellule sono sane. Che succede, se vediamo la diapositiva 16, quando andiamo a vedere gli stessi topi diventati adulti? E stavolta andiamo a fare la misura per mezzo dell'elettrofisiologia. Vedete, qui abbiamo l'ampiezza nel grafico in alto a sinistra, abbiamo l'ampiezza delle risposte, ancora una volta contra Y, stavolta notate che sulle ordinate abbiamo l'ampiezza in microvolt. Quindi non è più imaging, capiamo, no? Queste sono risposte elettriche. Ma nonostante abbiamo cambiato tecnica, il risultato è anche età. Ricordate che qui siamo a P60, 2 mesi, 2 mesi e mezzo di età. Praticamente abbiamo cambiato tecnica, ma il risultato è sempre lo stesso. Ovvero il mutante ha delle risposte minori rispetto al wild type, e sia per la risposta al contro che all'ipsi. Se vediamo sempre quindi in alto nella prima riga a sinistra, cosa c'è in alto nella prima riga a destra? Cosa sono invece queste curve continue? Vedete che queste riproducono l'andamento della risposta in funzione del contrasto dello stimolo. Naturalmente, più aumentate il contrasto del reticolo, più la risposta tende a crescere. Ma notate una cosa. Se guardate le linee più chiare, quelle vedete VTM, oppure guardate il KO, vedete che la curva del KO è più bassa. Cosa significa? Che pensate bene, se voi avete un reticolo di un certo contrasto, no, e comparate i due genotipi, Sostanzialmente il contrasto darà, a parità di contrasto avremo risposte più basse. Quindi se a un certo punto noi abbassiamo molto il contrasto dello stimolo, succederà che il topo mutante non lo vede più lo stimolo, mentre invece il topo wild type continua a vederlo. Naturalmente se l'abbassiamo troppo non vedrà più nulla nessuno. Ovvero che ci sarà una sensibilità al contrasto minore nel topo mutante rispetto a quello wild type. E questo è vero dove c'è scritto VTM, sarebbe il maschio. In alto a destra, proprio all'estrema destra, dove c'è scritto VTF, sarebbe per la femmina. In entrambi i casi abbiamo questo fenomeno. Cosa ci dice la riga sotto? La riga sotto, in basso a destra, l'istogramma ci dice che anche per la femmina le risposte elettrofisiologiche hanno un'ampiezza minore. E se guardiamo invece in basso a destra, vedete sempre la stessa analisi della risposta della corteccia, solo che stavolta non è più in funzione del contrasto, attenzione, ma in funzione della frequenza spaziale, ovvero di quante grandi sono le barre. E allora cosa vedete? Vedete che la curva con i quadratini neri tende a arrivare a zero. Per valori prima, per valori di frequenza spaziale più bassi. E se guardate sotto, questo corrisponde in realtà a barre più grandi, no? Quindi cosa vuol dire? Che superata una certa grandezza delle barre, l'animale non vede, il knockout non vede più, mentre invece l'animale normale continua ad avere delle risposte e quindi presumibilmente vedrà lo stimolo. Questo significa che Topo CDKL5 ha anche un'acuità visiva minore rispetto al topo normale. Quindi ha minore ampiezza della risposta, minore sensibilità al contrasto, minore acuità visiva. Nella diapositiva successiva, che è la 17, allora gli autori si sono domandati se c'era una correlazione tra le misure che erano state effettuate durante lo sviluppo per mezzo dell'imaging del segnale intrinseco, che qui nella slide 17, se guardiamo il pannello A, viene rappresentato come IOS, no? Dove c'è scritto IOS sono i risultati del segnale intrinseco. E si è andati a vedere se c'era una correlazione tra i risultati del segnale intrinseco. E per esempio C50 sarebbe la sensibilità al contrasto, Acuity sarebbe l'acuità visiva, misurata negli stessi topi da adulti con l'elettrofisiologia. Quindi in pratica cosa stiamo correlando? Stiamo correlando l'ampiezza dei segnali durante lo sviluppo con l'ampiezza delle risposte e anche l'acuità visiva, la sensibilità al contrasto, quando gli stessi animali sono diventati adulti. E notate che ci sono delle correlazioni significative dove ci sono gli asterischi. Per esempio, se guardiamo IOS C e Acuity, no? Praticamente la correlazione tra gli OSC e Acuity c'è, nel senso che l'acuità era alta quando i segnali di OSC erano, cioè l'immagine segnale intrinseco nel giovane dava risposte forti. Quindi in pratica è come dire che se l'animale era danneggiato da piccolo e lo vedevamo perché le risposte erano piccole, avevamo una capacità di predire se le sue risposte da adulti sarebbero state più o meno colpite. E addirittura si può vedere il grafico in B, quello in basso, le colonnine, guardiamo quello, qui c'è l'accuratezza con cui, giudicando da queste risposte visive, si poteva indovinare se il topo era un mutante oppure no, no. Qui la domanda è: ma se io prendo i topi e addestro un programma del computer a riconoscere i topi, questo si chiama machine learning, ma diciamo in questo momento interessa poco. L'importante è che io addestro un computer a riconoscere se un topo è knockout o wild type, grazie alle informazioni che ho acquisito con l'analisi delle mie risposte. Con che probabilità il mio computer indovinerà, quando poi gli faccio vedere la risposta di un topo, se questo è un topo normale o no? E vedete che è maggiore del 90% Se io ci metto PCA, che sarebbe tutta l'analisi insieme di tutte le proprietà visive, oppure se metto solo le threshold, sarebbero solo le soglie di acuità visiva o di contrasto, o solo gli OSCE, vedete che c'è una forte capacità di indovinare il genotipo. Cioè, è come dire che solo guardando la risposta visiva io potrei capire se il soggetto è un malato o sano, no? È un po' come l'analisi del sangue, quando io guardo il valore della glicemia, dico, c'è diabete oppure no. Questo è un vero biomarcatore, no? Un biomarcatore deve fare proprio questo. Guardando il suo valore, io ne deduco dell'intera patologia. Allora, andiamo alla diapositiva 18. Quindi, cosa abbiamo visto di questo biomarcatore visivo? Che permette, vedete, studi longitudinali, che si può fare ripetutamente lo stesso soggetto. E poi un biomarcatore che si può fare immediatamente nell'uomo. La tecnica dei potenziali evocati visivi. Non è studiata solo nel topo, viene fatta pari pari anche nell'uomo. Quindi non sarebbe assolutamente difficile fare immediatamente uno studio che trasferisca informazioni trovate nel topo a quelle dell'uomo. È un biomarker molto quantitativo, no? Perché proprio si può fare una misura in maniera oggettiva con lo strumento. E naturalmente ci sono delle altre domande che rimangono aperte che su ciò che dovrebbe fare un biomarcatore, no? Cioè, riesce, è collegato a un'alterazione comportamentale. In fondo uno potrebbe dire, sì, ma in fondo chi se ne frega se ha le risposte alterate? Alla fine basta che funzioni tutto bene, no? Cioè, il mio biomarcatore visivo veramente mi dice se il topolino, che ne so, ha un problema cognitivo, se ha un problema emotivo. In fondo qui stiamo misurando una cosa che potrebbe non avere nulla a che fare con i problemi cognitivi. Però attenzione, se la disfunzione visiva riflette una disfunzione generalizzata, allora invece guardando le risposte visive in realtà potrei guardare il funzionamento dell'intero cervello. Quindi, vedete, è il mio biomarcatore, come scritto qui, predictive of behavioral impairments? Questa è una domanda. L'altra domanda è, ma il mio biomarcatore da cosa dipende? No? È utile sapere quale struttura cervicale è responsabile dell'alterazione che ho osservato, no? Naturalmente è un problema visivo, quindi uno pensa al sistema visivo, ma il sistema visivo ha molte diverse parti, io non so quale origina il difetto. E infine, se io dessi un trattamento che migliora il fenotipo di questi animali, avrei anche un miglioramento del mio biomarcatore? Allora, cercheremo ora di rispondere a queste tre domande. Vediamo la prima. Quella se c'è un collegamento tra il biomarcatore visivo e il comportamento. Ora vi faccio vedere delle slide che vi ho già in realtà fatto vedere in una lezione precedente, ma le ripassiamo velocemente. Allora, in questo caso viene fatto un test comportamentale automatizzato in cui il topolino deve stare per un certo periodo di tempo nell'area attiva per attivare la presentazione dello stimolo, che è un LED luminoso di fronte a lui. Dove sono? E il LED luminoso ha al di sotto dei push button. Quindi, quando l'animale ha passato 3 o 4 secondi, 3 secondi, scusate, nell'attivare area, compare il luminoso, l'animale deve andare col muso a toccare il push button, allora al centro compare la ricompensa, che è un pochino d'acqua, l'animale ha assetato. Quindi, se io faccio questo esperimento è del tutto automatizzato, il topo è sottoposto a tracking, quindi io posso sapere dov'è, e posso anche contare, no, praticamente diciamo quante volte esegue e con che tempi anche esegue questo task. E come faccio? Andiamo alla diapositiva 20. Praticamente, per esempio, se io lo tengo dentro a questa scatolina, supponiamo 5 minuti, posso dire quante volte ha ripetuto tutto il trial, no? Quante volte è stato 3 secondi fermo, poi è andato a pigiare il push button, ha preso l'acqua, è ritornato nell'active area, ha aspettato 3 secondi, no? A tutto il ciclo. Quante volte l'ha ripetuto? E quello che si vede in questi grafici così sorprendenti è questo. Guardiamo la parte evidenziata in celeste, no? Che è il numero di trial. Praticamente si vede che la curva in blu, che è quella dei knockout, è più alta della curva in arancione. Questo cosa vuol dire? Che fanno più trial, quindi in maniera, diciamo, compulsiva ripetono il ciclo per molte volte all'interno del periodo in cui stanno dentro a questa scatolina. E la cosa interessante è che andiamo alla diapositiva 21, troviamo la stessa cosa anche nelle femmine, quindi è proprio un fenotipo solido di questo modello. Vedete, no, dove c'è scritto trial, c'è la barra rossa e verde, dove c'è il mutante che è in verde, vedete la barra più grande. Però si può vedere che in realtà questo comportamento è un comportamento, diciamo, ovviamente non, diciamo, efficace. Perché? Perché se io prolungo il tempo che l'animale deve stare nella zona attiva, in cui sostanzialmente cosa deve fare? Deve inibire se stesso dall'uscirne, no? Perché ogni volta che ne esce, in realtà è fregato perché non prende la ricompensa. Quindi, nonostante magari abbia sete, quindi avrebbe una gran voglia di andare lì e bere, però se non sta fermo dalla parte opposta a dove ci sarà la ricompensa per diversi secondi, non ottiene nulla. E allora cosa succede? Che la situazione si ribalta rispetto ai dati che vi ho fatto vedere prima. Se il periodo di attesa no go viene prolungato, vedete che ora i trial che fanno i knockout con la barra, con il grafico blu, sono minori, ce ne sono di meno rispetto che ai wild type. Quindi vedete che in realtà perché ci sono meno trial? Perché mo fa molti errori. Cioè, in pratica, mentre sta nella zona di attesa, a un certo punto è come irresistibile per lui, esce dalla zona di attesa prima di quanto dovrebbe e quindi non prende nulla, e quindi non viene contato come trial, ci torna dentro, aspetta, magari riesce. Perde, come dire, la possibilità, e alla fine cosa succede? Che i trial efficaci che fa sono ben pochi. Quindi si può vedere, no, nel grafico a sinistra, qui nella diapositiva 22, no, che prolungando il periodo di attesa abbiamo un ribaltamento della situazione che avevamo osservato, e il topolino mostra questo comportamento impulsivo, che, per cui fa meno trial. Ma il punto è: se io vado a fare contemporaneamente l'analisi di questo behavior con le risposte visive, cosa osservo? E questo lo vediamo nel prossimo file.